tese la notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e quasi due minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione di Radio Onda Rossa contro il carcere. Oggi, appunto, ieri, come sapete bene, la radio, questa radio, Radio Onda Rossa, ha festeggiato 39 anni di attività, attività ininterrotta, nonostante, diciamo, i tentativi di interromperla da parte del potere, dei poteri a cui ha sempre dato fastidio questa voce. Dunque, adesso, diciamo, si parte per un nuovo anno, per nuovi anni e decenni di attività. Sta anche a voi, sostenerla, mantenerla, perché come abbiamo più volte detto questa radio non ha altre fonti di finanziamento che non quella di chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, che con loro impegno diciamo possono mantenere in piedi. Da un euro in alto qualunque cosa può servire. Dunque, quindi iniziamo questa trasmissione contro il carcere, come al solito dividendola in due frazioni. La prima, vediamo un po' la cronaca, ciò che sta succedendo nelle carceri italiane, di cosa si parla, e l'altra, appunto, tornando sul discorso dell'abolizionismo. Tra un attimo, dopo questo stacco musicale.
We'll be right back.
E allora riprendiamo in diretta. Dunque, la notizia che è avvenuta proprio ieri sera, e quindi la portano i giornali quest'oggi, è che il senatore Luigi Manconi ha presentato in omaggio alla morte di Marco Pannella, quindi alla sua figura, alla sua battaglia, eccetera, un disegno di legge per modificare il quorum necessario perché il Parlamento possa licenziare un provvedimento di amnistia o di indulto. Attualmente ci vogliono i due terzi dei presenti in Parlamento, Camera e Senato, due terzi, quindi anche chi non viene è come se votasse contro, quindi un provvedimento molto difficile. Da quando è stato elevato il quorum per votare l'amnistia o l'indulto, uno soltanto nel 2006 è stato ottenuto, quando veramente le carceri erano arrivate a la presenza in carcere, il sovraffollamento in carcere, quindi la quantità di persone stipate in quelle celle era arrivata a un numero tale che un po' tutte le organizzazioni internazionali avevano avuto molto da ridire, ed anche perché quel sovraffollamento rischiava di creare anche problemi, diciamo, di sicurezza nelle carceri stesse. È stato fatto quel provvedimento, questo del 2006, dopodiché, e prima di quello, niente più. E questa è un po' una situazione anomala, perché il dibattito, appunto, che è iniziato da quando ieri Luigi Manconi ha presentato questo disegno di legge, che si chiama, intitolato proprio a Marco Pannella, che appunto si è sempre battuto per amnistia o indulto per l'amnistia, per l'indulto, perché ogni tanto vanno svuotate. Il discorso è c'è tutto un dibattito, ma molto vecchio, su questo problema, anche, diciamo, tra di noi, tra le compagne e i compagni del movimento ci stanno posizioni diverse. Insomma, il problema dell'amnistia dell'indulto per molte forze politiche è un fatto che non andrebbe fatto, non voglio prevederlo, perché dicono che quando una persona viene condannata deve fare la galera tutta quanta. C'è però un'altra scuola, diciamo, di pensiero, che invece dice che l'amnistia dell'indulto sono provvedimenti di legge, infatti sono leggi che fa il Parlamento, appunto, e hanno lo stesso valore di una legge. Se per esempio il Parlamento fa una legge che aumenta la pena per un certo tipo di reato o per alcuni reati, è chiaro che significa che prolunga la galera, diciamo, per quelli che commettono quel reato. Allo stesso tempo, se fa una legge invece per depenalizzare un reato, le persone che fanno quella trasgressione non hanno più a che fare con la galera. Ecco, e quindi, così come ha il legislatore la possibilità di operare sulle leggi rispetto alla loro presenza nel codice penale, cioè alla incidenza o meno della condanna, così può operare con l'indulto e l'amnistia, che non sono altro che leggi temporanee e momentanee, come se fossero delle abrogazioni temporanee di alcune leggi che hanno portato alla condanna di alcune persone. Quindi dal punto di vista giuridico non è una anomalia del sistema, di questo sistema, di questi sistemi, che è quello che c'è in Italia, ovunque, quelli, diciamo, parlamentari cosiddetti democratici. Però appunto in realtà se ricordate un po' la storia di questo paese, quando cominciava a girare la voce che il malgoverno della Democrazia Cristiana e dei partiti di centro che governavano da sempre, dal dopoguerra, sarebbe scattata appunto una iniziativa delle procure, dei magistrati, come poi è stato, per individuare coloro che facevano concussioni e altro, cosa che poi appunto c'è stata, è stato il periodo di Mani Pulite, quando appunto si stava preparando questa ondata, molti avevano paura che poi la con lo strumento dell'amnistia gli stessi potenti avrebbero salvato i loro amici andati in carcere. In realtà questo dibattito è stato vanificato dai fatti, perché Mani Pulite c'è stato, le inchieste sui potenti sono state tantissime, parlamentari, uomini politici, dirigenti di partito sono stati messi sotto inchiesta, processati e condannati, ma quasi nessuno di questi ha varcato le soglie del carcere. Perché? Perché i meccanismi per salvarsi dal carcere per le persone potenti, che possono appunto contare su una grande, così, su un sistema di difesa forte, no? Quindi avvocati di prestigio che sanno operare nei meandri della legge per trovare le scappatoie per non fare la galera, in realtà non vanno in carcere. Il carcere, come l'abbiamo sempre detto noi, ma non solo noi, tutti quelli che lo conoscono realmente, dicono il carcere moderno, questo carcere qui è un carcere di classe, cioè il 99% di quelli che stanno dentro appartengono alle classi basse, alle classi subalterne, cioè ai poveri, ai licenziati, alle classi lavoratrici, ed è così. Voi pensate, Berlusconi, nonostante che ha avuto decine di processi, in molti di questi è stato condannato, in altri ha usufruito della prescrizione grazie all'opera appunto degli avvocati di prestigio di cui si era circondato, non ha fatto un giorno di carcere pur essendo stato condannato. Quindi, come vedete, il carcere continua a essere sempre e sempre più uno strumento di classe. Tra l'altro adesso si sta convertendo, come stiamo vedendo da tempo, anche se si fa finta di non vedere, che viene sostituito sempre più dalle misure prescrittive. Ci stanno ormai delle denunce in alcune realtà dove la lotta è molto alta, per esempio nella realtà di Pisa, dove ci stanno occupazioni di case, lotte sul territorio, è una città molto con un movimento molto forte. Ebbene, ha avuto un numero da 15 a 20 persone, compagni e compagne giovani attive in questo movimento, a cui sono state, non potendo dargli denunce galera perché non avevano compiuto alcun reato, l'individuazione della pericolosità sociale, questo elemento che torna fuori con forza dopo un secolo, ebbene sono state costrette a misure preventive a chi hanno dato l'obbligo di non uscire dal territorio, chi non presentarsi in quell'altro territorio, chi ha il divieto di uscire in alcune ore, cioè quelle che sono le misure, varie misure interdittive che vengono comunemente, che non fanno parte del codice penale e quindi con tutto hanno bisogno di un processo, primo grado, secondo grado e Cassazione, ma sono misure di polizia che vengono date immediatamente. Non devono passare per la magistratura, vengono date dal questore e finisce lì. Ecco, questo è il meccanismo su cui si sta orientando il controllo sociale. Sempre più vedremo, non solo in Italia, un po' ovunque si sta spostando su questo terreno, dal carcere al territorio, appunto. E questo è uno degli elementi che ci deve far affrontare il problema dell'abolizionismo, perché è il momento opportuno questo. Comunque, diciamo, al disegno di legge presentato da Luigi Manconi per riportare alla maggioranza semplice, cioè 50% più uno dei voti, la metà dei parlamentari più uno, per votare e rendere effettivo un indulto o un'amnistia. Ecco, questa l'ha presentata appunto Luigi Manconi. Questa proposta, che è molto semplice, si tratta semplicemente di modificare l'articolo della Costituzione, che a suo tempo è stato modificato in più, perché originariamente era così. Nella Costituzione scritta nel 1946 e poi in vigore in Italia dal dopoguerra, era scritto che l'amnistia e l'indulto il Parlamento a maggioranza semplice poteva concedere ai detenuti e detenute indulto, che vuol dire sconto di pena, oppure amnistia, che significa cancellazione completamente della condanna. L'amnistia in genere viene diciamo, viene usufruita da coloro che stanno nella fase processuale, che non hanno ancora compiuto l'iter processuale, l'indulto invece viene dato come sconto di pena per quelli che sono già definitivi. E questi sono i due elementi, cioè l'indulto cancella soltanto un tot, può essere dato per un anno, due anni, tre anni, è uno sconto di pena pure semplice, lascia tutto il resto inalterato, quindi rimane la fedina penale sporca, rimane tutto il resto, è uno sconto di pena, mentre invece l'amnistia cancella completamente il reato come se non ci fosse stato, quindi c'è anche una cancellazione nel casellario giudiziario. Questi sono i due provvedimenti diversi, quindi l'amnistia permetterebbe anche di diminuire la quantità di materiale da elaborare dalle procure e dai tribunali, invece l'indulto no, perché sono persone già definitivamente condannate. I vari giornali che parlano di questa proposta di modifica costituzionale presentata appunto da Luigi Manconi per far ritornare l'articolo 79 della Carta Costituzionale alle sue origini, cioè maggioranza semplice per concedere amnistia o indulto, è stato firmato anche da tanti altri parlamentari in maniera un po' trasversale, ci dicono qui le cronache, nel senso che è stato firmato da alcuni del PD come Sergio Lo Giudice, alcuni di sinistra De Cristofari, alcuni di Forza Italia, alcuni di dell'ALA, cioè più o meno ci sono firmatari di tutto l'arco parlamentare, che però non hanno firmato in quanto rappresentanti della propria compagine parlamentare, ma sono, diciamo, firme individuali, quindi non è facile vedere o capire, ma non solo non lo capiamo noi, ma nessuno di coloro che trattano questo problema sui giornali di oggi possono sapere se passerà o meno questa modifica dell'articolo 79 della Costituzione, cioè tornare quindi alla maggioranza semplice. Attualmente è 2/3, credo, enorme, no? E non si riesce a raggiungere mai, perché raramente nel Parlamento italiano la presenza di persone è di 2/3, quindi non c'è la presenza di 2/3, quindi anche se votassero tutti non è, quindi la maggioranza dei 2/3 è praticamente è un divieto, come se ci fosse un divieto di concedere amnistia o indulto. Bene, vedremo che farà questo dibattito. Intanto ha aperto il dibattito, appunto ha riaperto quel dibattito per dire, e alcuni si sono così messi a dire, se l'amnistia e l'indulto sono provvedimenti eccezionali, straordinari, oppure fanno parte della normale attività legislativa di un Parlamento. Allora, c'è una sulla Repubblica di ieri, c'è stata un'intervista a Gerardo Colombo a proposito di Mani Pulite, uno di quelli che fu molto attivo nel periodo di Mani Pulite per appunto perseguire tutti coloro, potenti prevalentemente, imprenditori ma anche politici, che erano così allegramente dati da fare nel fare appalti tranquilli, come dire, corruzioni, concussioni e così via. E insomma, viene intervistato a proposito di carcere e Gradolombo parte dal dato che ormai è l'unico che può far riflettere, un dato preciso, quello che chi sconta la pena fino all'ultimo giorno, cioè la famosa quella che in maniera un po' così stupida, perché non è quello il significato, alcuni personaggi di destra dicono la certezza della pena. Ora, la certezza della pena è un concetto che non riguarda, non vuol dire fare il carcere fino all'ultimo giorno della condanna che ti hanno dato, che ti ha dato il tribunale. Certezza della pena significava, è un altro termine molto vecchio, lo tirò fuori i movimenti del Settecento, quando si tentava, allora la giustizia era veramente diversa, sul piano legale diversa, nel senso che se rubava una mela, se faceva, che ne so, un omicidio un nobile, gli davano un buffetto, se lo faceva un contadino veniva massacrato, quindi era diverso per strati sociali la condanna. Certezza della pena vuol dire che qualunque, vuol dire quello che sta scritto nei tribunali, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, che è stata un'innovazione delle rivoluzioni liberali borghesi, è chiaro. Questo vuol dire certezza della pena, questo concetto è nato in quel periodo, portato avanti da coloro che sviluppavano su quel terreno, ma anche su altri, anche la libertà di commercio, il movimento l'abolizione dei dazi, cioè quando cominciò quel movimento che ha portato al fatto che le frontiere venissero superate tranquillamente dalle merci e dai capitali, e invece, come vediamo anche questi giorni, come abbiamo visto stamattina, sono ancora chiuse, terribilmente chiuse per le persone. Ma il movimento liberale borghese puntava alla circolazione dei capitali e delle merci, e per quello voleva superare le frontiere, per questi due prodotti, che sono i prodotti che mantengono la classe borghese liberale ricca e sempre più potente. Le persone no, le persone devono rimanere legate, perché altrimenti modificano senza controllo il costo della forza lavoro. Le grandi migrazioni vengono osteggiate, spesso a volte favorite, perché incidono, hanno una forza incidenza nel mercato del lavoro. Voi immaginate che in un paese dove c'è scarsità di forza lavoro, se c'è una grossa ondata di immigrazione, e l'immigrazione al 99, al 100% sono persone che appartengono alla classe lavoratrice, quindi disposte ad andare a lavorare, bene, quel paese che vede la scarsità di manodopera, quindi alti livelli salariali, può avere una grossa offerta di forza lavoro e quindi un calo improvvisamente dei salari. Queste cose gli vorrebbe far comodo, certo, infatti spesso vengono favoriti. Il problema è che all'interno della competizione tra grandi potenze, perché non è che c'è un unico produttore di merci, sono tanti i produttori di merci, i capitalisti sono tanti e in conflitto tra di loro, quindi c'è il meccanismo della concorrenza che fa lavorare in maniera diversa gli stati che dipendono, sono spinti da una corporazione di potenti, di industriali e banchieri, oppure da un'altra corporazione di banchieri e industriali che ha interessi diversi, perché lo scontro è anche a quel livello, e quindi opera diversamente sul movimento degli esseri umani, che purtroppo è così, vengono considerati come merce. La merce forza lavoro è merce, sia quando appunto sta a casa propria, è all'età di 16, 17 anni, a volte anche 13 secondo i paesi o i periodi, va a cercare un salario, quindi diventa merce che si vende sul mercato, sia quando si sposta da un paese all'altro perché c'è una guerra o perché c'è la fame, quindi va a cercare lavoro altrove. Quindi la merce forza lavoro viene regolata dai flussi migratori. e per questo sono nate, poi appunto è nato il carcere, adesso recentemente il CIE, che cercano di regolare i flussi migratori perché possano operare sul mercato della forza lavoro, ma in maniera regolata, non diciamo caotica. Va bene, diciamo, quindi Gerardo Colombo dice, questo torniamo all'intervista di Gerardo Colombo, che dice il problema del carcere, chi lo fa fino all'ultimo giorno, quando esce, due volte su tre, cioè il 70% circa, torna a fare reati. Se invece chi invece l'ultimo periodo di carcerazione lo fa lavorando, perché appunto ha trovato un lavoro, il sistema carcerario gli ha trovato un lavoro, quindi si è inserito in un'attività lavorativa, quindi esce, passa attraverso le misure alternative, quelle legate al lavoro, come la semilibertà, l'affidamento in prova, eccetera. A quel punto quelli che invece tornano a delinquere di questa categoria, quelli che appunto escono prima e l'ultima parte la fanno legata al lavoro in misura alternativa, questi qui tornano a delinquere al 20-30%, quindi molti di meno. E allora dice, se questi sono i dati, bisogna fare in modo che far capire all'opinione pubblica dei vantaggi che anche loro hanno, cioè l'opinione pubblica, la società in generale, che ha, se aiuta i carcerati ad avere un lavoro, quindi facendo in modo che le istituzioni, parla dai comuni, le province, le regioni, fino allo Stato, si operano, e qui devono mettere in moto ovviamente strutture anche finanziarie, eccetera, perché i detenuti trovino lavoro, perché in questo modo ne guadagna la società, perché quelli che escono dal carcere, che finiscono la pena e nell'ultima fase hanno un lavoro, difficilmente tornano a fare attività, diciamo, a violare leggi, e questo è il meccanismo, e insiste su questo. E poi dice, quindi lui parte da un ragionamento di carattere, come dire, economico, funzionale, funziona per la società. Conviene molto di più che i detenuti trovino tutti il lavoro, e l'attività lavorativa, ma anche quella culturale, l'istruzione, eccetera, siano il portato centrale della detenzione, non la chiusura delle persone, ma quanto un'attività che gli va, attività quindi formativa di lavoro, istruzione, eccetera, e anche culturale, e il lavoro in quanto tale. Anche perché spesso, ma questi pure lo dicono i dati, quindi Colombo lo ribadisce, le persone che fanno reati, prevalentemente quelli contro il patrimonio, cioè quindi per trovare qualcosa da mettersi sotto i denti o in tasca, sono persone che non hanno avuto altre chance, altre possibilità dalla vita. Questi sono i dati che dicono, no? Cioè nel senso che probabilmente hanno cercato lavoro, non l'hanno trovato, oppure quello che hanno trovato faceva talmente schifo ed era talmente indegno, insomma, no? Che, come purtroppo ce ne stanno sempre di più, vabbè, insomma, quindi non sono stati ascoltati dalla società, e quindi bisogna riprodurre questa possibilità di ascolto. Le istituzioni, la società deve ascoltare le esigenze di queste persone, e col lavoro è possibile che appunto si eviti il ritorno di queste fasce nella delinquenza, come dicono. Il ragionamento funziona perché comprovato dai dati, non c'è da dire sono d'accordo o non sono d'accordo, questi sono dati ed è così, come dice Colombo. Il problema è un altro: se noi ampliamo un po', d'accordo, lui parla della popolazione che viaggia nelle carceri, no? Chiamiamo la fascia delinquenziale, e per questi funziona, ma se, il problema è un altro. Questi che oggi sono questi, mettiamo questo gruppo di popolazione costretta a cercare in maniera extralegale il reddito, e a questi facciamo un modo che trovino invece un percorso reale di il lavoro, e quindi non cerchino più l'attività extralegale. Ma gli altri fuori, se noi abbiamo una situazione in generale, questo lo dice l'Istat, anche questo, che la disoccupazione giovanile è oltre il 30-35%, quella generale è una delle più alte d'Europa, il 12%, quelli non torneranno più a delinquere, ma questi altri, perché dopo cercare mesi, anni e anni un lavoro, non lo trovano, oppure lo trovano un mese sì e 10 mesi no, è chiaro che se non saranno questi saranno altri. Cioè il meccanismo della l'attività estralegale, della violazione di legge, è legata strutturalmente all'andamento economico di una società. Non è che c'è tanto da... non sarà più Tizio, ma sarà Caio che farà l'attività extralegale e il reato contro il patrimonio, perché comunque Tizio, attraverso questo meccanismo che descrive Colombo, che descrive, troverà il lavoro e quello è sistemato, ma Caio non lo trova, cerca, non lo trova, e quindi non ha senso, non sarà più Caio, sarà Tizio, voglio dire. Quindi capite che il problema è giusto, è funzionale, è indiscutibile quello che dice rispetto alla popolazione attualmente detenuta, non è funzionale rispetto alla popolazione nel suo complesso, perché se dà con questi livelli di disoccupazione oppure di attività lavorativa così disgraziata, così infame, così precaria, così alternante, la gente non può campare, quindi deve assolutamente sottomettersi ad attività extra legali. Allora passiamo ad un'altra notizia, questa l'avete già sentita perché è uscita ieri, l'altro ieri sui giornali, però è abbastanza, è bene ancora rifletterci. Che cosa è successo? Che sono stati assolti i quattro poliziotti che erano imputati in relazione alla morte di Ferulli. Ferulli, questo uomo di 51 anni che era morto il 30 giugno del 2011 a Milano, per arresto cardiaco mentre veniva arrestato. Ma il problema era che il meccanismo con cui l'hanno arrestato, la procedura con cui l'hanno arrestato, perché se arrestano uno è difficile che muori, ti viene un arresto cardiaco, e poi arresto cardiaco non vuol dire niente, cioè è la si ferma il cuore, vuol dire qualcosa deve succedere perché si ferma il cuore. Ecco, questo l'hanno arrestato e ammanettato nel modo che loro dicono è il protocollo, cioè, vuol dire che è una regola che applicano tutti. Ti sbattono per terra, ti mettono quindi a pancia sotto, ti mettono un ginocchio sulla schiena all'altezza del torace, e lì dipende dal peso della guardia, del poliziotto che ti mette, e anche da quanto peso scarica sopra, perché in quel modo questo è stato comprovato, perché tanta gente è morta in questo modo, ti schiacciano i polmoni, cioè il torace viene schiacciato dal peso del ginocchio, a volte ci mettono tutti e due i ginocchi sulla schiena, quindi si schiaccia il torace sul selciato, la persona così che non respira più, poi si prendono le mani e si mettono dietro, perché si viene appunto ammanettati dietro la schiena. Questa condizione non permette spesso a molte persone di respirare tranquillamente, e quindi muoiono. In quel caso appunto una difficoltà di respirazione provoca l'arresto cardiaco. Ora, non è la prima volta, però questi erano agenti della Volante che l'avevano fermato, e come è successo a tanti altri casi vengono ammanettati in questo modo alcune persone. Spesso appunto i tribunali, i magistrati dicono vabbè, però non hanno trasgredito il regolamento, perché il regolamento dice che le persone vanno arrestate così. Il problema è che questo regolamento è un po' in violazione dei principi della tutela della persona, anche nel caso che questa venga arrestata. Poi quando una persona viene arrestata non è ancora stata condannata, non si sa niente, viene arrestata, che può essere sia un arresto per caso, per sbaglio, tantissimi sono i casi, però arrestata in quel modo, voi immaginate, a volte può succedere dopo così una corsa o qualcosa, uno è un po' agitato, viene impedito di respirare in questo modo brutale come viene arrestato, e quindi spesso ci può essere l'arresto cardiaco. Ora, il processo è stato, questa è una sentenza d'appello, è in primo grado, e quindi niente, la procura pensate, aveva chiesto delle condanne per questi quattro poliziotti da 16 mesi a 7 anni, perché appunto distingueva le responsabilità di chi aveva proprio esercitato pressione impedendo di respirare a questa persona e chi invece stava al contorno. Invece sono stati completamente assolti. Il meccanismo è questo, il meccanismo non è un meccanismo, è un problema che ha questo paese. Poi ce l'hanno tutti, perché le forze dell'ordine ovunque, come sapete, non ci sta il paese, il paradiso terrestre, ovunque le forze di polizia usano violenze nei confronti delle persone arrestate, questo è un dato di fatto, però in qualche caso ciò è addirittura legale, come in questo caso, come qui in Italia. Qui in Italia è legale perché c'è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che all'interno ha anche il regolamento delle attività, tutti questi protocolli, come si arresta una persona, come si ferma, se c'è colluttazione, come ci si comporta, cioè tutte queste regole non è che ogni guardia le fa a capoccia sua, poi ognuno ci mette la sua chiaramente in relazione, però viene fatta secondo questo regolamento. Questi regolamenti sono abbastanza, come dire, appunto sono del 1931, quindi in pieno periodo fascista, ed è chiaro, è comprensibile che allora il regime abbia fatto dei regolamenti tutti a favore delle guardie. Era un regime poliziesco quello lì, e quindi vale. Quando poi c'è stato il cambiamento, perlomeno un po' formale, non sostanziale, perché il codice penale è rimasto quello scritto da dagli uomini di Mussolini e firmato da Mussolini, il codice Rocco, i regolamenti di polizia pure, e tante altre cose e altre leggi, ebbene C'è un contrasto però tra il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la Costituzione. Ora noi vogliamo fare i giuristi e dire ma non è il, perché poi la Costituzione dice alcune cose rispetto al diritto delle persone anche arrestate, però poi dice tante altre cose, per esempio il rispetto totale integralista della proprietà privata, quindi non è che dice tutte cose belle, no? Però insomma, quindi non è il caso di dire bisogna portare come bandiera la Costituzione, perché è stato un compromesso anche abbastanza a ribasso, stante le forze in campo nel dopoguerra, e quindi c'è anche tante cose brutte. Però intanto il problema è questo, è che però si tratterebbe di fare una battaglia non tanto per modificare, oggi non si è riuscito quando le forze erano molto più spostata a sinistra, quindi c'era una volontà di cambiare e il codice penale e le leggi di pubblica sicurezza, non si riuscì a cambiare né l'uno né l'altro, oggi è impensabile cambiare queste cose, io credo che sia veramente del tutto illusorio e quasi come dare la caramellina, il contentino a dire ci stiamo battendo per l'abolizione del cambiamento del codice Rocco, ci stiamo battendo per l'abolizione delle norme di pubblica sicurezza, no, anzi di queste avremmo un incremento. Si può fare tante cose però su questo terreno. Gli arresti e questi arresti in questo modo qui, questi protocolli un po' fascistoidi, vengono applicati nei territori dove le guardie vengono e arrestano le persone che stanno vicino a noi, insieme a noi, cioè, ecco. E in quei territori ci stiamo anche noi. Ora, se invece di stare dentro casa attaccati alla televisione oppure al bar a bere la birra insieme agli amici e cazzeggiare, stessimo così con una vigilanza sui territori, queste cose le potremmo impedire realmente, concretamente, quindi non fare la raccolta di firme che poi diventa la proposta di legge di iniziativa popolare che poi non prende manco 10 voti e tutte queste bagianate qui. Quindi bisogna appunto prendere in mano il famoso toro per le corna. Il toro è questo, ci sta incornando, c'è questo provvedimento, meccanismo qui, le norme di prevenzione, quelle sulla pericolosità sociale, ci sono sempre state, però per esempio per un periodo le norme di pubblica sicurezza non sono state usate, anche se nessuno le ha abrogate, però il rapporto di forza, c'era una sinistra che non le voleva, insomma, comunque non le faceva passare tranquillamente e quindi la situazione è rimasta così, sono state non applicate. Per esempio pensate il famoso articolo del codice penale, del codice Rocco, del codice fascista, il devastazione e saccheggio, nessuno l'ha mai abrogato, c'è sempre stato, però quando c'era un rapporto di forza diverso all'interno di questa stessa società, con queste stesse leggi, non veniva applicato perché c'era una forza talmente presente nella società, nei quartieri, nei territori, ovunque, nei posti di lavoro, che permetteva non gli consigliava a loro di applicare queste cose. Oggi questa forza non c'è e quindi l'hanno tirata fuori, ma nessuno l'aveva abrogata. Così il testo di legge di pubblica sicurezza, il testo unico, non è stato mai abrogato, niente di quello. E quello prevede tutte quelle misure interdittive, quelle che creano difficoltà, quelle appunto non puoi uscire, che dicevamo prima, no? Non puoi uscire di casa, ne stanno dando a raffica in tanti, nelle situazioni di movimento, invece di fare la solita denuncia che poi c'è tutto quel tran tran lunghissimo, fanno anche quella, ma quella tanto sanno che poi il processo quando ci sarà, poi ovviamente non essendoci prove, queste persone vengono assolte, invece danno le misure interdittive, le misure invalidanti, che sono queste: tu non puoi uscire dopo certa ora, non puoi andare in quel quartiere, in quel comune, in quella cosa, e così queste cose qui si stanno diffondendo a macchia d'olio. Per bloccare questo è inutile chiedere cambiamo la legge, qual è la forza, che ci abbiamo metà Parlamento per cambiare la legge, facciamo ridere, non ci abbiamo nemmeno l'1% in Parlamento e non ce l'avremo, perché ormai il meccanismo delle presenze parlamentari è tutto orientato di là e quindi dobbiamo attrezzare, invece la forza ce l'abbiamo nei territori e li dobbiamo organizzare. Bene, c'è un altro argomento che vediamo tra un attimo però. Allora, questo riguarda il Brasile, però sempre le prigioni. Come vedete, nelle prigioni italiane la situazione è drammatica. però in quelle del Brasile è un po' peggio. C'è stata una rivolta in 4 prigioni del Brasile perché c'era un problema molto grosso. Da tempo si stavano mobilitando i detenuti di queste 4 prigioni per peggioramenti delle proprie condizioni. Hanno cominciato una rivolta, c'è stata la polizia penitenziaria, le guardie e la polizia è entrata, ci sono stati 14 morti. Quindi come vedete nel fine settimana appena trascorso, e questo era in concomitanza, queste rivolte, con lo sciopero dei secondini, delle guardie penitenziarie, delle carceri brasiliane, di alcune carceri brasiliane, anche loro per motivi economici. Quindi questo fa, poi chiaramente è venuta l'esercito e la polizia statale ed è stato un massacro.
You lose your imagination. I owe more aggravation. And you don't come close. You don't come close. You don't come close. You turn red with rage. What's at your age? Only thing that you regret. You need more time to forget. And you don't.
Allora, riprendiamo la seconda parte di ragionamento sul perché è importante, urgente e necessario mettere in moto un movimento abolizionista del carcere, però del carcere per come si sta modificando, quindi non del carcere visto, questo è l'errore che non dobbiamo mai fare, di vedere una struttura in questa società come se fosse qualcosa a sé stante da contemplare, analizzare come fatto chiuso, separato dal resto, e quindi vedere modifiche. Cioè, per questo tutte le riforme per esempio fatte sul carcere sono fallite, e quindi la maggior parte dei teorici che analizzano il carcere dicono che il carcere è irriformabile, perché il carcere è un aspetto, una parte, è come una tesserina di un puzzle, no? Di questa società, non è una cosa esterna che vista a sé stante sta lì, quindi facciamo delle modifiche lì dentro, ci mettiamo un po' di questo, un po' di quello, togliamo un po' di quest'altro, no, è un pezzo funzionale di questa società. Il carcere serve a questa società perché si riproduca esattamente così com'è. Questo è il messaggio lanciato da quelli che lo misero in piedi. Certo, non è che è nato il giorno X il carcere in questo modo come lo conosciamo conosciamo oggi. È stato un processo anche lì molto lungo, essendo una parte della società che si andava modificando sotto l'influsso di tante forze enormi, per esempio l'industrializzazione, la prima industrializzazione, la seconda industrializzazione, gli stati che da monarchici, mezzi feudali, aristocratici diventano borghesi o comunque repubblicani, alcuni mantengono ancora la monarchia però in maniera così del tutto fittizia. In realtà il potere passa dalle corti ai parlamenti, ai partiti, ecco, quindi c'è tutto questo gran cambiamento. In tutto questo gran cambiamento, appunto, il carcere che nasce con quella stessa idea, però con quella necessità di trovare forza lavoro, braccia da mettere dentro quelle fabbriche che nascevano, quel compito l'ha portato avanti. Come regolatore del mercato della forza lavoro è nato per quella cosa il carcere, nato, l'abbiamo detto mille volte, dalle leggi contro il vagabondaggio, perché molta gente che conosceva la fabbrica di quei tempi, parliamo del 600, fabbriche si lavorava 13-14 ore al giorno in ambienti malsani dir poco, cioè spaventosi, e chiaramente dopo un paio di mesi vedeva che non era il caso, scappava e andava a fare il vagabondo, vivevano di vagabondaggio. Abbiamo detto molte volte, in Inghilterra c'è stata pure l'epopea, no? Robin Hood, questi, tutto, perché è stato un movimento enorme di grandi l'Inghilterra, perché è quella che ha avuto il primo grosso impatto dell'industrializzazione massiccia, e quindi questo problema si è creato con numeri molto alti. La gente è scappata e si è messa a fare il vagabondaggio, un fenomeno che è durato ancora, però con una violenza estrema mai vista in quei tempi, mai vista. Il potere ha stroncato il vagabondaggio, imponendo alla gente a andare a lavorare in fabbrica. Con che l'ha fatto? Con la violenza, con la repressione e anche col carcere. Il carcere che è nato appunto come casa di lavoro. Casa di lavoro vuol dire casa in cui ti ammaestro, non ti addestro a imparare. Non è un problema che devi imparare questo o quel lavoro, quello viene dopo. Intanto ti ammaestro, ti disciplino, ti impongo a capire che la tua vita sarà questa. Lavorare tutta la vita, quindi dalla mattina alla sera, 12, 13, 14 al giorno, quelle che servono, poi va a casa, dormi e torni a lavorare il giorno dopo. Questo lo farà pure tuo figlio, tuo nipote, eccetera. Questa è la classe a cui appartieni, dovrà fare questo. Il destino vostro è questo, come se fosse un grosso dio, no? Che in questi, cioè nelle racconti, no, dell'antichità, c'era questi dei un po' cattivi a volte, no, perché le condizioni erano brutte, quindi non potevano essere buoni, e costringevano la gente a condizioni di vita pessime. E quindi, come allora si diceva, il dio che ti ha detto di farai una vita di stenti, di fatica, di fame, eccetera, e in questo caso era il mercato del lavoro, l'industrializzazione, la fabbrica. Questo carcere, questo obiettivo l'ha raggiunto, e purtroppo bisogna dirlo, l'ha raggiunto bene, perché tutta quest'area, ma non solo quest'area del mondo, ormai in tutto il mondo, e le ragazze e i ragazzi, quando raggiungono, che provengono dalle classi subalterne, basse, lavoratrici, proletari, quando raggiungono 16, 17, 18 anni, cercano di andare a lavorare, perché è l'unico modo per avere un salario, cioè due soldi in tasca. Quindi questa disciplina ha funzionato, purtroppo. Bisogna dirlo, nonostante che molti intellettuali dell'epoca del 600 dicevano non ci riuscirete mai, l'essere umano è abituato a vivere da secoli, da millenni, vive all'aperto, in mezzo alla natura, tutti ghiacci. Ci sono riusciti, perché la forza del potere è forte e funziona, purtroppo, e ci hanno ammaestrato. Oggi siamo strumenti di lavoro e basta. E basta, finché non ci organizziamo le lotte, finché appunto non trasgrediamo queste leggi. Questo sistema di leggi è un sistema che serve a mantenere, appunto, come le leggi antivagabondaggio servono a mantenere l'operaio laborioso, così si dice una volta. Il carcere serve a produrre. Che cosa produce il carcere, visto che nasceva a fianco della fabbrica? La fabbrica produce le merci che poi vanno vendute. Il carcere produce l'operaio laborioso, rispettoso della disciplina. Questo è venuto fuori dalle analisi più serie e più dotte di chi ha studiato e analizzato il carcere. Il carcere è questo, non vi inventate altre cavolate, questo è il carcere. Quando però ha raggiunto questo obiettivo, e l'ha raggiunto, che succede? Intanto, analizzando sempre il carcere e degli studiosi che soprattutto ai primi anni del Novecento, ai primi decenni del Novecento, le analisi sono diventate molto puntuali e interessanti, hanno visto questa oscillazione. Dal 600 alla metà del Novecento c'era un'oscillazione, a volte c'era una presenza enorme di persone in carcere, a volte invece diminuiva. E hanno visto che questa cosa era correlata agli andamenti del mercato del lavoro, perché le fabbriche a volte chiudevano, c'era la crisi, boom, depressione, recessione, tanto invece a volte c'era lo sviluppo, il boom, e quindi la forza lavoro a volte serviva, a volte non serviva, e il carcere assecondava, prendendo gente e mantenendola oppure mettendola fuori nel mercato del lavoro, assecondava questo andamento del sistema capitalistico. Tutto qua, è uno strumento della permanenza del sistema capitalistico. Oggi però l'ha raggiunti questi obiettivi, non c'è più da disciplinare, siamo già ammaestrati pure troppo, non solo ci hanno ammaestrato, ci hanno ammaestrato pure a fare i consumatori, prima essere produttori, voi lavorerete la vostra vita come se fosse il decalogo di qualche Mosè dell'epoca industriale, ha detto la vostra vita, cari classi subalterne proprietari, la vostra vita e dei vostri diciamo discendenti sarà quella di andare a lavorare per le ore che servono al padrone, facendo quello che dice il padrone nei modi come dice il padrone, punto. Tutto il resto, leggi eccetera, serviranno a far mantenere questo meccanismo. Però appunto, e questo ha funzionato, non c'è niente a dire, poi ci sarà la seconda ondata, devi diventare anche consumatore, perché la produzione di merci era talmente grande che era necessario anche un consumo da parte delle classi subalterne, quindi comprate in parte e si sono cominciati a produrre le merci per il consumo di massa. Poi per incentivare ancora di più questo consumo di massa si sono create le nuove cattedrali. Così come le vecchie religioni c'erano le cattedrali che davano un senso di potenza della religione e anche loro, adesso ci stanno i centri commerciali, l'avete visto, il centro commerciale è una cattedrale, ha la struttura della cattedrale, cioè serve a radunare le persone vanno lì non solo per comprare, vanno lì per stare lì, perché lì vanno dei gruppi di ragazzi si incontrano e vanno non al parco come per esempio ai tempi miei si andava al parco per stare insieme, si portava insomma un paio di birre e si stava lì, adesso si va al centro, a questi grandi monasteri, questi grandi così cattedrali, centri commerciali che c'hanno dentro tutti i bar, vanno lì perché lì vengono a lì esisti, se stai lì esisti anche se poi non compri, perché lì acquisti l'identità di consumatore, quindi queste due identità, produttore e consumatore, cioè forza lavoro e consumatore, ce l'hanno ormai appiccicata addosso. Quindi come vedete, adesso servono altri meccanismi di disciplinamento, di ammaestramento, raggiunti i primi due, alle quali il carcere serve sempre di meno, e servono altri strumenti. Non a caso il sistema repressivo, che è quello che ti porta in carcere, è la repressione, no? Con i vagabondi nel 1597, le prime leggi antivagabondaggio tremende, ferocissime, fatte in Inghilterra e poi prese da tutti gli altri paesi, alle case di lavoro eccetera, fino alle attuali, a queste cattedrali, centri commerciali, adesso è necessario un altro tipo di controllo sociale, quello che si esercita non più con la galera, il processo, tutte queste cose lungaggini che rimarranno, sì, perché questi sono sistemi che hanno, come dire, una grossa difficoltà a cambiarsi, ma l'esigenza del sistema repressivo di oggi non è più incentrato sulla galera, comunque si sta spostando sempre più dalla galera al territorio. Questo è un dato, ho detto, lo vedete, c'è stata una petizione di alcune mamme, di ragazzi e ragazze giovanissime in quel di Pisa, l'ho letta perché è arrivata questi giorni per essere firmata, una petizione, se la cercate, la trovate, andate su a Pisa, i movimenti di Pisa, ad esempio il Nevroz e altri movimenti di Pisa stanno facendo questa mobilitazione, perché le mamme e le madri si sono viste che i propri ragazzi 17-18 anni che partecipano a questi movimenti, gli è stato ammesse queste misure invalidanti, interdittive, che impediscono questa cosa o quell'altra, l'orario, lo spostamento, operano sul tempo e sullo spazio per impedire che le persone facciano quello che continuino a fare. Questo è il vero controllo che si sta esercitando, un controllo sul territorio. E come dicevo prima, siccome ci stiamo anche noi, ci dovremmo stare anche noi sul territorio, si può lottare qui dentro. Quindi il movimento abolizionista adesso deve prendere il sistema repressivo nel suo complesso. Sempre lo doveva prendere, perché per esempio io sono di un'epoca in cui, quando stavo in carcere io, di rivolte dentro le galere se ne sono fatte tantissime, ma proprio tante, forse l'Italia è quella, nelle carceri italiane ci abbiamo il record mondiale, un bel record insieme a quello delle carceri americane ai tempi dei Black Panther, in cui sono fatte rivolte dentro le galere, questi due un po' in tutte, pure in Francia, in Belgio, in Germania, ovunque sono fatte, però così diffuse come in Italia e in parte negli Stati Uniti non c'è stata nessuna parte. Rivolte in tutte le carceri, anche nel minorile di Beccaria di Milano, il minorile, con delle rivolte che sono andate poi sui media di tutto il mondo, sono state fatte in quegli anni, gli anni 70. Bene, adesso però hanno segnato la storia della carcerazione italiana, perché erano collegate all'esterno, c'era una forza territoriale e una forza in casa. Adesso bisogna ripristinare questa forza partendo dai territori, e perché si sta spostando il terreno della repressione e perché lì avremo lo scontro frontale con la repressione. Quindi un movimento abolizionista può nascere e deve nascere dal meccanismo di impedire questi provvedimenti invalidanti che vengono messi sul territorio. Questo è l'obiettivo che abbiamo in questo periodo, in questa fase, e su questo ci dovremo misurare. Bene, no.